Educa, le interviste di Samba Radio al terzo incontro nazionale sull'educazione.
Sono qui oggi con la dottoressa Claudia Bonfiglioli, che saluto e che salutiamo tutti.
Buongiorno.
Logicamente il tema che tratteremo oggi sarà relativo alla legge Gelmini e la protesta che sta interessando praticamente tutto il paese dei ricercatori italiani e del sistema che precarizza molto il lavoro del ricercatore. La prima domanda che le faccio è quindi relativo a questa situazione. Cosa sta succedendo in Italia oggi?
Io vorrei innanzitutto cominciare dicendo che non è una legge al momento, per fortuna, è un disegno di legge. Questo disegno di legge è stato licenziato dal Senato, nel senso che il Senato ha già analizzato il disegno di legge originario del ministro Gelmini, ha apportato alcune modifiche e queste modifiche adesso sono passate passeranno al vaglio della Camera. E solo dopo di questo si potrà parlare, si verrà approvato di una legge, per cui al momento c'è ancora una fase di discussione. Il disegno di legge è estremamente complesso e affronta tantissimi aspetti dello Stato dell'università italiana. Un'altra cosa importante secondo me da sottolineare è che la riforma dell'università in Italia è una riforma che è da più parti molto, come dire, sostenuta, e da tanto tempo si sta dicendo che l'università italiana così com'è non funziona e andrebbe migliorata.
Quindi una riforma serve, siamo d'accordo?
Una riforma serve, l'importante è farla in una direzione che sia una vera miglioria e non che ci siano delle scorciatoie peggiorative dell'attuale sistema.
Perché attualmente no, ma con una legge così, soprattutto per i ricercatori, e si renderebbe il lavoro molto più precario, cioè sarebbero contratti precari.
Allora, diciamo che io mi concentrerò qui su quello che il disegno di legge ha proposto e che riguarda la figura del ricercatore universitario. I ricercatori universitari di tutta Italia, di tantissimi etnei italiani, si sono riuniti per questa mobilitazione che si sta portando avanti. Diciamo che principalmente si concentrano su quegli aspetti del disegno di legge che andrebbero a toccare più pesantemente la figura professionale del ricercatore. Io vorrei fare innanzitutto una specificazione sul che cos'è effettivamente un ricercatore universitario, perché se io vi dico io di lavoro faccio la ricercatrice universitaria, voi vi aspettate che io di lavoro faccia della ricerca, e in realtà questo non è del tutto vero, nel senso che si è andata consolidando una prassi per cui ai ricercatori universitari viene chiesto anche di occuparsi di didattica e quindi di tenere dei corsi all'interno dei corsi di laurea offerti dalle facoltà di appartenenza, per cui corsi di insegnamenti che vengono offerti alle lauree triennali, ai corsi di laurea triennale, ai corsi di laurea magistrale, anche ai corsi di dottorato, quindi tutti e tre i livelli di istruzione dentro l'università. Ecco, questo non è ufficialmente parte dei nostri obblighi professionali. Ai ricercatori si può chiedere se vogliono tenere dei corsi oppure no. Di fatto però questa prassi si è consolidata, per cui praticamente la totalità dei miei colleghi ricercatori e ricercatrici, non solo a Trento ma in tutta Italia, di fatto ricoprono anche ruoli di docenza, e quindi a tutti gli effetti diventano dei docenti universitari. Ecco, questo aspetto non ci è mai stato riconosciuto. Lo facciamo a titolo gratuito, ma ribadisco, il problema qui a questo punto non è tanto il riconoscimento economico, ma il fatto che l'intero sistema accademico per tantissimi anni si è, diciamo, approfittato di questo stato delle cose senza riconoscerci nulla, e di fatto tantissime università adesso offrono corsi di laurea basandosi in larga misura sull'offerta didattica dei ricercatori universitari. Questo significa in soldoni che se i ricercatori universitari non insegnassero, diversi corsi di laurea non potrebbero aprire, perché non avrebbero i docenti per coprire i corsi stessi.
Cosa che un po' sta avvenendo in Italia con la protesta che lei mi ha detto prima, ma accennato prima, vuole specificare, non è una protesta ma una mobilitazione.
Non è uno sciopero, ma è una mobilitazione, sì. Questo secondo me è un altro aspetto molto importante, anche per chiarire che di fatto noi non stiamo rifiutandoci di fare quello che sarebbero uno dei nostri compiti. Va detto che la protesta dei ricercatori dal punto di vista pratico si traduce nell'avere informato i consigli di facoltà, ognuno della propria facoltà, del fatto che ci si astiene dal tenere corsi, quindi la titolarità dei corsi quest'anno ai ricercatori che aderiscono a questa forma di protesta non potrà essere assegnata. Questo vuol dire che noi ci stiamo mettendo in una situazione di, appunto, una mobilitazione. Non è uno sciopero, perché lo sciopero è quando io mi rifiuto di fare qualche cosa che sarebbe nei miei compiti, nelle mie mansioni. Le mie mansioni non prevedono di ricoprire la titolarità dei corsi universitari, quindi non si tratta di uno sciopero, quindi una mobilitazione. Questa mobilitazione sta avendo effetti diversi a seconda delle facoltà, dei corsi di laurea in tutta Italia e anche a Trento, per cui ci sono delle facoltà che sono in difficoltà e non riusciranno ad aprire i corsi di laurea, ci sono altre facoltà che invece riusciranno a far partire gli anni in ogni caso, gli anni accademici in ogni caso, quindi gli insegnamenti verranno garantiti, verranno offerti. Quello che succede però innegabilmente è che verrà, tutto questo verrà fatto ad un costo, e il costo è che in alcuni casi o verranno cancellati degli interi corsi, per cui i corsi che erano offerti negli anni passati, magari corsi opzionali, corsi che potevano caratterizzare un po' l'offerta di una facoltà, non verranno più offerti perché i ricercatori non assumono la titolarità di quel corso, oppure i corsi verranno coperti da altre persone, da altri docenti. Questi docenti saranno docenti, come dire, a contratto, quindi si dovrà trovarli fuori dal gruppo dei ricercatori, dei docenti universitari.
Una piccola domanda, per i corsi invece che sono già iniziati, appunto, che appunto sono iniziati durante questo anno accademico e che non verranno più portati avanti, insomma, la domanda è se appunto ci sono questi docenti che sostituiranno l'inizio del corso, appunto, che poi è andato appunto con questa protesta, oppure no, insomma.
Lei si riferisce ai corsi della facoltà di scienze cognitive
in generale? Sì, no, una scienze cognitive, chiaramente.
Allora, i corsi di laurea che si sono avviati regolarmente si sono avviati appunto perché i consigli di facoltà hanno trovato dei sistemi per garantire la copertura dei corsi, perlomeno dei corsi fondamentali. I corsi a scelta libera, i cosiddetti corsi opzionali facoltativi, si offriranno quelli che sarà possibile offrire perché vengono tenuti o da persone esterne al personale accademico, oppure perché ci sono degli altri docenti, gli associati o gli ordinari, per capirci, che copriranno, che faranno, offriranno corsi di questo tipo.
Io volevo fare una piccola considerazione che mi è venuta in mente sul fatto che, appunto, il lavoro del ricercatore, essendo così vicino alla ricerca, alla comunità scientifica, è sempre aggiornato per quanto riguarda l'evolversi della scienza attuale, insomma. E quindi io trovavo, nel mio caso specifico, della facoltà di scienze cognitive, che è molto centrata sulla ricerca, veramente una cosa brutta il fatto che, appunto, questi corsi che venivano tenuti da un ricercatore che era molto vicino alla comunità e portava di volta in volta le ricerche proprie, oppure gli aggiornamenti veramente di mese in mese, se non di settimana in settimana, della scienza, vengono appunto soppressi. Insomma, è solo un mio pensiero.
Questo è quello che volevo appunto dire quando dicevo magari ci sono dei corsi di laurea che non sono in ginocchio, cioè l'offerta formativa viene comunque garantita, però con un significativo, almeno dal mio punto di vista, ma anche dal suo a questo punto, impoverimento dell'offerta, perché a questo punto ovviamente il ricercatore che magari a lezione parlava delle sue ricerche o delle ricerche dei colleghi in un determinato argomento, a questo punto non ci sarà più, verrà a mancare.
Ci troveremo con un sistema di ricercatori e di docenti comunque precari, che quindi abbasseranno il livello della qualità del corso stesso.
Ma diciamo così, allora i docenti, nel senso di i professori ordinari e associati, questi ci sono e rimarranno. Per quello che riguarda la componente dei ricercatori, il disegno di legge intende metterci su un cosiddetto binario morto, nel senso che pensano di lasciarci andare ad esaurimento, non immettere nuove persone in questa figura professionale, ma di sostituirci con i cosiddetti ricercatori a tempo determinato. Che vuol dire che sono persone che entreranno nell'ambiente universitario con dei contratti a tempo determinato, in genere di 5 anni più altri 3, al termine dei quali, nell'ipotesi più ottimistica del legislatore, queste persone diventeranno professori associati. Questa è quella che si definisce una tenure track, cioè tu entri come ricercatore, se fai bene, se rispondi agli obiettivi che ti sono stati imposti dalla tua facoltà, allora avrai immediatamente un ingresso nel mondo accademico come professore associato. Questo significa che i ricercatori spariscono e rimangono queste figure di precario, diciamo una figura unica di precariato, che sarebbero tutti quelli che adesso sono i cosiddetti postdoc, assegnisti di ricerca, borsisti a vario titolo, verrebbero tutti, come dire, rappresentati unicamente da questa figura del ricercatore a tempo determinato con un contratto specifico. Però queste sono persone che non hanno un'autonomia, non sono garantite nella loro autonomia, né nella loro autonomia di ricerca, né tantomeno in quella della didattica, perché per questo tipo di ricercatori a tempo determinato il disegno di legge prevede che i carichi didattici e di ricerca siano stabiliti a priori in un contratto che loro vanno a firmare. Quindi, a differenza di quello che succede per un ricercatore universitario come posso essere io, che ho preso servizio presso questo Ateneo e la mia presa di servizio stabilisce che io non devo fare didattica. Questi invece dovranno farne nella tanta quanta ritiene il corso di laurea. Possono essere anche, non so, tre corsi anziché uno, per dire. E soprattutto saranno i corsi che verranno loro richiesti dal consiglio di corso di laurea, dal preside, dalla facoltà, da chi ne avrà bisogno. E quindi sono, adesso è un po' brutto pensarla così, forse già in maniera pessimistica, però sono figure professionali molto meno garantite di quanto non possono essere persone a cui invece si assicura una libertà di insegnamento, una libertà di ricerca, per l'appunto. E poi, soprattutto questo, dire che si pensa di poi farli passare, farli avere un ingresso nel mondo accademico, finalmente con una figura strutturata a tempo indeterminato come professore associato. A questo punto, se loro hanno fatto i bravi, cioè se hanno prodotto ciò che ci si aspettava da loro in termini di didattica e di ricerca, allora potranno finalmente avere ingresso nel mondo accademico, effettivamente ad un livello di carriera che, per essere chiari, è superiore a quello di un ricercatore. Il docente di seconda fascia è a un livello superiore del ricercatore, poi ancora superiore c'è il docente di prima fascia, il cosiddetto professore ordinario.
E per quanto riguarda invece l'aspetto di sostegno a questa mobilitazione che avete ricevuto dall'Università di Trento, da anche altri organi interni all'Ateneo Trentino, e soprattutto quanti siete e se nelle altre facoltà si sta esprimendo questa mobilitazione da parte anche di altri ricercatori.
Allora, per quello che riguarda la facoltà di scienze cognitive, noi abbiamo il sostegno del consiglio di facoltà, nel senso che tutti i colleghi all'interno della facoltà hanno accolto la nostra mobilitazione e la sostengono, come dire, collettivamente come consiglio di facoltà. Abbiamo avuto anche molto sostegno da parte degli studenti, che a vario titolo, per cui l'associazione Urla, ma anche altri studenti, magari non necessariamente all'interno di Urla, ci hanno mostrato, come dire, il loro sostegno. Così come abbiamo chiaramente il sostegno di tutta quella fetta di precari, che sono i postdottorandi, i borsisti, gli assegnisti, che ovviamente, forse per altri aspetti, quelli che vi dicevo prima, si sentono anche loro molto molto colpiti da questo disegno di legge, quindi ci sostengono, magari fanno rivendicazioni un po' diverse dalle nostre, però insomma tutto sommato l'idea è di andare di protestare contro questo disegno di legge. Per quello che riguarda il resto dell'Ateneo, la situazione è un po' complessa, nel senso che ci sono colleghi di altre facoltà, penso per esempio alla facoltà di scienze, il dipartimento di fisica, dove anche lì i ricercatori hanno aderito in parte a questa protesta, a questa forma di mobilitazione. Ci sono dei colleghi della facoltà di lettere anche, la facoltà di lettere i suoi ricercatori non sono compatti, mentre nella facoltà di scienze cognitive siamo praticamente la quasi totalità dei ricercatori che aderisce a questa forma di protesta. Alla facoltà di lettere sono quasi il 50%, c'è una persona a sociologia, mi risulta, e per il resto non ho notizie di altri colleghi.
Avete
che hanno
fatto aderito. La conta e state facendo la conta?
Sì, l'abbiamo fatta un po' fra di noi per poterci, come dire, unire e l'unione fa la forza, quindi soprattutto quando pensi di essere poco potente ti unisci. L'hanno fatta anche altri, sono finiti sul giornale nei giorni scorsi alcuni numeri, sì, si fa la conta, ma la fanno anche a livello nazionale, perché ci si sta chiedendo appunto quanto seguito abbia questa protesta, quante persone si siano effettivamente, quanti ricercatori si siano rifiutati di tenere i loro corsi e quindi quale sia l'impatto di questa protesta poi effettivamente. Va detto che questa protesta, se i corsi vanno assegnati a dei contrattisti, poi bisognerà trovare i soldi per pagarli questi contrattisti, e quindi in un certo senso, insomma, sfortunatamente forse ci saranno dei costi associati. In questo caso sto pensando ai costi economici. I costi associati alla protesta sono anche quelli che pagheranno sfortunatamente gli studenti. Un aspetto che a noi preme sottolineare sia all'interno della facoltà, ma con gli studenti, ma anche con la popolazione in generale che ci ascolta, è che la nostra non è una protesta contro gli studenti, ovviamente, anche se sono gli utenti principali che, come in tutte le situazioni simili, finiscono col pagare i costi della nostra protesta. Non è una protesta contro la nostra facoltà, noi vogliamo semplicemente farci sentire, perché è opportuno che finché possiamo, fino a che questo è un disegno di legge e non è ancora una legge, come dicevo prima, ci si mobiliti per fare in modo che ci siano delle modifiche sostanziali a questo disegno di legge.
Quindi Trento c'è e si unisce alla protesta a livello nazionale, e volevo chiederle come vi muovete voi con la protesta, con la mobilitazione, quali sono i passaggi futuri che...
Ma noi intendiamo prima di tutto fare un lavoro di informazione locale, nel senso che abbiamo la sensazione che ci siano diverse componenti del mondo universitario, alcuni studenti, altri colleghi magari, che hanno bisogno di essere ancora un po' sensibilizzati su questa, sullo stato delle cose. E poi vogliamo organizzare anche delle attività, delle iniziative proprio a livello della cittadinanza, per cercare di fare conoscere a più persone possibili quello che sta succedendo. Problemi in Italia ce ne sono tanti, quindi non è che io mi aspetti che siano tutti pronti a sostenere la nostra protesta, però veramente è anche una questione della società in cui vogliamo, verso cui vogliamo andare, il tipo di società verso cui vogliamo andare, cercare di pensare un attimo che tagliare i finanziamenti all'università, alla ricerca, prevedere delle forme di penalizzazione di categorie che tutto sommato contribuiscono molto alla crescita potrebbero contribuire molto alla crescita del paese con la ricerca. La ricerca in Italia la fanno in pochi e la si fa poco e la si finanzia poco, non è un bel modo di procedere, quindi è giusto che queste cose si sappiano.